E adesso Marchette, un programma di Roberto Bonin, prodotto da RBM Group e diffuso da Radio Marketing.
Benvenuti a tutti amici di Radio Marketing. Oggi parleremo di qualcosa di un po' particolare ma assolutamente d'attualità, che è il neuromarketing. Questa parola, insomma, l'abbiamo sentita pronunciare spesso, ma poi alla fin fine veramente di che cosa si tratta lo conosciamo in pochi, a parte ovviamente gli addetti ai lavori. Oggi abbiamo ospite una società nuova, B-Side, e abbiamo con noi Elena Sabattini. Ciao Elena, benvenuta.
Ciao a tutti, ciao Roberto, grazie mille di questo invito.
Senti, Elena, innanzitutto vuoi spiegare che cos'è esattamente B-Side, la vostra società, e soprattutto tu di che cosa ti occupi all'interno?
Certo, allora B-Side è un laboratorio di neuromarketing, siamo a Bologna e forse si sente anche un po' dal mio accento. Io sono la founder di B-Side, quindi si tratta di una startup innovativa e ormai 2 anni fa ho fondato questo laboratorio appunto a Bologna. Quindi io al suo interno mi occupo, diciamo, di tutta quella che è la parte un po' più di strategia di business, strategia commerciale, impostazione delle ricerche. Poi ovviamente ho delle persone specializzate che si occupano proprio dei test in quanto tali, perché appunto B-Side è un laboratorio di neuromarketing, quindi noi facciamo test di neuromarketing con le strumentazioni biometriche.
Volevo chiederti subito una cosa, magari non ci stiamo facendo gli affari nostri in questo momento, però volevo chiederti, tu che formazione hai? Cioè formazione economica o formazione sociologica, psicologica, eccetera, eccetera?
Io ho una formazione di tutt'altro tipo, cioè una formazione umanistica. Poi sono CEO di un'agenzia di comunicazione di famiglia, quindi sono seconda generazione, e quindi poi mi sono fatta tutta una formazione di marketing e sono entrata in contatto con il neuromarketing nel 2016. E ho conosciuto AINEM, l'Associazione Italiana di Neuromarketing, e da lì è nata una grandissima passione, è stato proprio un colpo di fulmine, e quindi ho iniziato proprio una formazione specifica sul neuromarketing, quindi facendo master, corsi, che poi non finisce mai, perché in realtà è una disciplina in continua e costante evoluzione, quindi non si è mai finito di imparare in questa disciplina.
Immagino, certo, assolutamente. Beh, veniamo proprio al nocciolo della questione. Che cos'è il neuromarketing?
Allora, il neuromarketing è una scienza che si basa, una scienza sostanzialmente abbastanza recente, nel senso che nasce ufficialmente nel 2002. Ale Schmidt, un professore universitario, utilizza la parola neuromarketing per la prima volta durante una lezione. In realtà ha delle basi e delle radici molto molto solide e che vanno indietro nel tempo, nel senso che si basa su tutto quello che è studi di psicologia cognitiva, di neuroscienze, di psicologia comportamentale, quindi diciamo che confluiscono nel neuromarketing tante tante discipline. E il neuromarketing di per sé è quella disciplina che studia come le persone recepiscono ad un livello non conscio e quindi profondo gli stimoli di comunicazione. Quindi si dice che sostanzialmente fino al 95% delle nostre scelte, quindi anche delle scelte di acquisto, avvengono ad un livello di cui non ci rendiamo conto, quindi al di sotto della soglia della percezione cosciente. Il neuromarketing va proprio a studiare che cosa avviene sotto quella soglia, quindi qual è la reazione emotiva che noi abbiamo di fronte a uno spot televisivo, a una pagina pubblicitaria, al newsfeed dei social media e così via. Può essere testato qualunque stimolo di comunicazione.
Posso chiederti, quindi voglio dire, voi ovviamente siete sul mercato, operate praticamente quotidianamente tutti i giorni. E se dovessi chiederti quali sono i nuovi trend, cosa potresti dirmi?
I nuovi trend
Nuovi trend di
intendi?
consumo, ovviamente.
Nuovi trend di consumo. Allora, diciamo che già dai primi anni 2000 si è assistita ad una grandissima rivoluzione progressivamente, nel senso che i brand sono via via diventati i nuovi punti di riferimento, no? Sono caduti tanti punti di riferimento a livello globale proprio, quindi a livello politico, a livello molte volte anche religioso, proprio di quelli che erano i punti di riferimento delle persone. E i brand, e questo è stato riscontrato anche da tantissime ricerche che sono state fatte negli ultimi anni, i brand sono diventati i nuovi punti di riferimento, quindi le persone si aspettano dai brand un grande commitment, no? Si parla di brand purpose, un grande commitment nei confronti anche dei valori, delle grandi battaglie che possono essere per la sostenibilità piuttosto che per i diritti civili, piuttosto che per l'inclusività, se ne parla molto negli ultimi anni. Con il Covid questa evoluzione, diciamo, ha avuto anche una maggiore accelerazione e quindi le persone si aspettano appunto che le grandi aziende siano non solo dei produttori e dei commercializzatori di prodotti, diciamo così, ma si facciano carico anche di grandi temi. E vediamo che questo è sicuramente un trend destinato a crescere e ad avere molto impatto sul mercato. E quindi diciamo che questa sicuramente è la cosa che notiamo maggiormente, anche quando andiamo ad indagare i valori abbinati a determinati brand, vediamo che insomma le persone danno molta importanza a questi aspetti. E poi chiaramente dipende tantissimo dal settore merceologico, cioè non ci sono dei trend definiti e fissi.
Certo, certo.
Si va verso il superamento, ad esempio, di quello che è il concetto di target fisso, quindi di tutte quelle che sono le categorizzazioni socio-demografiche, ad esempio. Cioè, pian piano stiamo imparando, anche grazie a discipline come il neuromarketing, a considerare le persone nella loro complessità, nella loro unicità anche, e quindi proprio ad indagare in maniera più importante quelle che sono le reazioni emotive, proprio per questo, no? È diventato quasi impossibile ormai fare delle previsioni semplicemente sulle categorie sociodemografiche, sull'istruzione, sulla provenienza geografica. Quindi anche questo è molto importante da tenere in considerazione.
Un attimo, ma voglio dire, tra i vostri clienti, immagino, ma voglio dire, correggimi se sto sbagliando, ci sono ovviamente brand, aziende da una parte, però anche quelle delle aziende della distribuzione, immagino, quindi voglio dire che devono un po' studiare quelli che sono i consumi. Esattamente, cioè, tu e i tuoi colleghi di B-Side, cos'è che fate?
Allora, noi abbiamo come clienti o direttamente le aziende, altre volte ci capita di lavorare anche con le agenzie di comunicazione che magari vogliono testare delle loro proposte e ci sottopongono una versione beta, ad esempio, di un progetto. Quindi possono essere due o tre proposte di una campagna pubblicitaria piuttosto che appunto una versione beta di un sito o di un e-commerce, di un video aziendale, quindi di qualunque tipo di materiale. Quello che noi facciamo è andare ad indagare soprattutto in primissimo luogo quali sono gli obiettivi, cioè che cosa vuole, quale risultato vuole portarsi a casa l'azienda, quale risposta vuole portarsi a casa l'azienda. Tendenzialmente, ad esempio, se siamo prima di un lancio di una campagna, è quale di queste proposte sarà la più efficace sulla mia buyer persona, oppure a volte ci fanno anche indagare dei. Per fare un esempio di un e-commerce, ad esempio, un e-commerce che non sta performando bene e quindi è già online. E quindi la risposta a cui, la domanda a cui dobbiamo dare risposta è perché probabilmente non sta performando così bene? Qual è l'inghippo all'interno del customer journey di questo e-commerce? Dopodiché andiamo a vedere con l'azienda qual è la sua buyer persona ideale. E di conseguenza andiamo a costruire un panel. Il panel nel neuromarketing, a differenza delle ricerche di mercato in cui c'è necessità di avere grandi, grandi numeri, nel neuromarketing ci bastano 25-30 persone su singolo cluster. È chiaro che se dobbiamo indagare più cluster servono più persone. Poi le facciamo venire in laboratorio, gli applichiamo tutte quante le nostre strumentazioni biometriche e andiamo a sottoporre questi stimoli. Quelli che dobbiamo indagare insieme ad altri stimoli, cosiddetti distrattori, in modo che la persona non sappia esattamente qual è lo scopo dell'indagine perché potrebbe esserne influenzata. Poi raccogliamo il dato in maniera aggregata, dopodiché andiamo a fare una serie di reportistiche su quelli che sono i risultati, che ci dicono sostanzialmente, ad esempio, l'eye tracker ci dice il percorso attentivo, l'attenzione visiva, dove l'utente ha concentrato appunto la sua attenzione, cosa ha visto, cosa non ha visto. Attraverso l'elettroencefalogramma invece possiamo vedere che emozioni ha provato, quindi se c'è stata una valenza positiva, ovvero se quel determinata campagna, quel determinato stimolo di comunicazione è piaciuto o meno, se ha buone probabilità di essere memorizzato, anche questo è molto importante nella comunicazione, se ha suscitato troppo workload e quindi troppo impegno cognitivo per essere ben compreso. E poi c'è un altro strumento ancora che è il GSR, col quale andiamo a misurare l'attivazione emozionale, no? Quindi andiamo a vedere dove ci sono dei picchi emotivi. E ancora tramite appunto un software di decodifica delle microespressioni possiamo ancora meglio vedere la qualità di quella determinata emozione, quindi la tipologia. E mettendo insieme tutti questi dati, queste informazioni, appunto nella reportistica finale, spieghiamo al cliente quali dovrebbero essere le sue successive azioni migliorative, di scelta di quella versione della campagna piuttosto che di quell'altra e di come quindi implementare nella sua strategia di marketing queste informazioni.
Caspita, interessante per uno che arriva dal mondo medico come me, voglio dire, mi affascina molto questa cosa. Quindi voglio dire, immagino che, ovviamente, praticamente l'hai già detto, siete un pool di persone anche, voglio dire, molto distinte tra loro, con varie professionalità.
Tu giustamente mi chiedevi la mia preparazione. Io non ho una preparazione medicale specifica, però ovviamente la nostra responsabile di ricerca, Carlotta Perlini, è laureata in psicologia cognitiva, quindi conosce perfettamente tutti quanti i meccanismi della nostra mente, oltre ad aver fatto a sua volta un master in neuromarketing. E poi abbiamo un'altra persona che invece è specializzata in tutta la parte informatica di raccolta ed elaborazione dati. Quindi sì, assolutamente il team è variegato e può mettere in campo una serie di competenze che appunto unite alle mie lato strategia di marketing e di comunicazione riusciamo a dare appunto una risposta non solo del dato nudo e crudo, ma anche proprio un'interpretazione che può essere utile poi all'azienda in maniera subito applicativa.
Senti una cosa, voi, vabbè, l'hai detto all'inizio, siete diciamo, un'iniziativa imprenditoriale molto giovane, no? Nel senso, siete nati da poco. Ovviamente, come giustamente detto, bisogna sempre essere aggiornati, bisogna sempre, voglio dire, non si finisce mai di imparare, poi specialmente in un settore come quello del neuromarketing. Dov'è che state andando? Cioè, nel senso, cosa ti aspetti per i mesi futuri, magari anche implementare qualche nuovo servizio, non lo so, o magari qualche trend nuovo. Adesso è arrivata addirittura l'intelligenza artificiale, sicuramente cambierà qualcosa nella nostra vita, no? Di tutti i giorni, ovvio.
Assolutamente. Allora, diciamo che è sempre stata un po' una mia fissazione quella di portare il neuromarketing all'interno delle PMI, perché le grandi aziende e i grandi media center già lo conoscono, già lo utilizzano, stiamo facendo anche dei progetti appunto con un grosso media center. Però, così come il marketing strategico ancora non è riuscito a penetrare efficacemente nel nostro tessuto di piccole e medie imprese, la mia grande ambizione, il mio grande sogno sarebbe riuscire a portare il neuromarketing, proprio perché le piccole e medie imprese hanno ancora più bisogno rispetto alle grandi di ottimizzare il loro budget e di andare sul mercato con delle proposte quanto più efficaci, no? Non hanno né tempo né risorse da perdere nel fare A/B test che durino mesi o rischiare di andare sul mercato con un prodotto che non sia ben studiato. Quello che anche vedo è sempre la maggior tendenza a coniugare la ricerca di neuromarketing con ricerca sul brand, sui valori di brand, no? Quello che ti dicevo prima. E stiamo facendo delle partnership molto, molto interessanti in questo senso con persone molto esperte di brand positioning e di strategie di brand, proprio per cercare di unire le rispettive competenze ed inserire il neuromarketing all'interno di un processo di studio e creazione del brand, proprio per far sì che il posizionamento di brand vada a rispondere a queste nuove esigenze di cui parlavamo all'inizio, quindi il fatto di rispondere ad esigenze profonde, anche valoriali delle persone e non semplicemente più di restare sul mercato, diciamo.
Volevo chiederti una cosa riguardo magari le vostre aziende clienti o magari quelle con cui vi state approcciando. Sono un po' di tutti i settori o ci sono proprio dei settori particolari? Immagino quelle ovviamente commerciali, insomma, quelle prettamente consumer, ovviamente.
In
Però.
realtà no, in realtà no,
Ah,
nel
questo
senso
l'avevo
che
capito.
abbiamo tanti settori merceologici diversi, abbiamo fatto anche dei lavori interessanti per delle aziende del B2B, e inaspettatamente, nel senso che no, noi stessi non pensavamo che ci avrebbero creduto, invece si sono dimostrati molto lungimiranti. In realtà non c'è una differenza, nel senso che nel momento in cui tu devi vendere a un essere umano, che sia io che vado a comprare l'insalata al supermercato o io che nella mia funzione professionale sono l'ufficio acquisti e quindi devo comprare e scegliere materiale tecnico per la mia azienda, in realtà il mio cervello funziona sempre esattamente nello stesso modo. È chiaro che i parametri di valutazione sono diversi, però l'influenza di tutto quello che è emotivo e non conscio è comunque molto molto importante e va tenuto in considerazione. Quindi sì, possiamo spaziare veramente in qualunque settore e anche non solo il consumer.
Ti faccio una domanda prettamente marchettara, perdonami il termine. Il consumatore, è ovvio, va da sé che negli ultimi anni è cambiato, cioè diciamoci la verità. Insomma, è molto più informato, è molto più anche legato a temi tipo l'ecosostenibilità, fortunatamente, dico fortunatamente, anche al valore della salute. Vabbè, lasciamo perdere, insomma, il brutto periodo che abbiamo appena passato. Speriamo, abbiamo appena passato, che non si ripeta più, però voglio dire, cioè, sicuramente è cambiato. Quello che voglio chiederti, non che cambierà ancora, perché insomma, voglio dire, la sfera di cristallo non ce l'ha, ovviamente non ce l'ha nessuno, poi come abbiamo visto, nel giro di una giornata ci cambiano esattamente le nostre vite. Quindi voglio dire, però ecco, l'avete notato negli ultimi anni, penso, questo cambiamento anche, voglio dire, c'è stato anche un cambiamento nel, non dico nel modus operandi del consumatore, ma nella testa del consumatore.
Allora, in realtà in parte sì, in parte no. Tu considera che il nostro cervello è lo stesso di 60.000 anni fa, solo che è iperstimolato e sottoposto a una quantità di stimoli quando si parla di overload informativo, no? Oggi siamo sottoposti a una tale quantità di stimoli che il nostro stesso cervello non è in grado di gestire. Ed è per questo che il nuovo trend importantissimo da considerare è il grado di attenzione che possiamo dedicare a qualcosa, che sia uno stimolo pubblicitario, ma qualunque cosa. Si dice infatti che abbiamo un livello di attenzione che sia andato sotto quello del pesce rosso, no? Quando si dice i 7-8 secondi. Quindi diciamo che questo è il grande mutamento, non tanto nel cervello delle persone, quanto piuttosto nel quanto sono bombardate di informazioni e di stimoli e di quanto sia importante proprio per questo studiare delle comunicazioni, noi diciamo brain friendly, cioè amiche del cervello. Cosa significa? Che siano estremamente semplici, chiare e dirette, quindi le informazioni necessarie, epurate da tutto quel rumore che spesso ci troviamo a dover gestire quotidianamente. Quindi diciamo che la grande evoluzione dovrebbe essere proprio questa, cercare di dare al cervello delle persone esattamente il tipo di stimolo di cui hanno bisogno, le informazioni di cui hanno bisogno e confezionate in un bel pacchetto emotivo, passami il termine, che faccia sì che queste informazioni possano venire veicolate, comprese e memorizzate. Quindi più che nel cambio del cervello delle persone, è proprio un cambio di percezione che dobbiamo tenere in considerazione. Perché spesso, appunto, a causa di questo overload informativo andiamo un po' in protezione, no? Ci chiudiamo perché non riusciamo a gestire questa massa di stimoli, di impulsi di cui costantemente siamo bombardati. Quindi il nostro mestiere di comunicatori e di marchettari anche dovrebbe andare proprio in questa direzione, no? Anche un'ecologia dei messaggi di comunicazione.
Ma senti un attimo, l'hai appena detto tu, siamo bombardati anche da vari mezzi di comunicazione, dai social, la web, cioè veramente ce n'è di tutto di più. Ma non ti dico se ce n'è uno più forte dell'altro, ma c'è qualcosa a cui noi siamo, tra tutti questi a cui siamo più sensibili, o siamo diventati più sensibili?
Ma allora, in realtà, degli studi recenti dimostrano che noi siamo in grado di recepire e memorizzare anche stimoli di cui non siamo coscienti, che quindi arrivano sotto la soglia del livello di attenzione. Quindi il fatto di avere costantemente, cioè più che un canale in particolare, è la contemporaneità, cioè il fatto che spesso guardiamo la TV e intanto scrolliamo il newsfeed dei social, oppure ascoltiamo la radio e intanto stiamo ascoltando qualcos'altro, cioè è la simultaneità, no, di questi canali che crea molto spesso questo enorme, enorme rumore. Non c'è prova che ci sia qualcosa a cui siamo più sensibili, però sicuramente lo smartphone ha causato tanto di questo abbassamento della nostra soglia di attenzione, proprio perché è un qualcosa che ormai facciamo in automatico, non dedichiamo, non prestiamo vera attenzione a quello che stiamo facendo e di conseguenza ci porta un po' in uno stato di quasi sonnambulismo, passami l'espressione, e quindi ci entrano cose senza che in realtà le percepiamo veramente. Ecco, liberarci di un po' di questo, di tutto questo rumore credo sia molto importante anche per le nuove generazioni, insomma, per ristabilire un po' la capacità di focalizzarsi su quello a cui veramente vogliamo prestare attenzione.
Ma c'è qualche dato, sono curioso, se te lo dico, ma c'è qualche dato, qualche risultato che hai avuto in questi primi anni di lavoro in questo campo che, ripeto, è molto affascinante, mi sto affascinando piano piano e devo dire, che ti ha sorpreso, che non te l'aspettavi?
Allora, ce ne sono due in particolare. Uno, quando subito all'inizio abbiamo testato, giustamente per essere coerenti, abbiamo testato il nostro logo, il logo di B-Side. Quindi non l'abbiamo semplicemente fatto creare da un art director, ma ne abbiamo fatti creare vari e poi abbiamo fatto un panel di nostre buyer persona, quindi responsabili marketing e comunicazione, e lo abbiamo testato. E lì la cosa curiosa e divertente è stata che noi facciamo sempre seguire una piccola survey, no, al test con le strumentazioni biometriche, in cui andiamo a verificare una serie di cose, un po' come se fosse un check, un controllo. E chiedevamo post-test quale logo ti è piaciuto di più, quale ti ricordi di più, eccetera. Ed è stato bello vedere come i risultati dell'EEG, dell'elettroencefalogramma e dell'eye tracker erano diversi rispetto a quello che le persone dichiaravano. Quindi ancora di più questo ha dimostrato l'importanza di fare un test di neuromarketing rispetto alle sole classiche ricerche di mercato. Perché dichiaravano, ah sì, mi è piaciuto di più quello me lo ricordo di più, e invece il dato biometrico era non sostanzialmente diverso, ma in buona parte diverso. Ovviamente ci siamo fidati del dato biometrico. E questo è stato simpatico perché poi erano tutte persone che conoscevamo molto bene. Quando gli abbiamo spiegato un po' come si era svolto il tutto e quali erano i risultati, per prime sono rimaste molto sorprese perché hanno detto: ma come, io ero convinto davvero che mi piacesse di più quello, mentre in realtà la risposta emozionale e istintiva era diversa. E un'altra cosa invece, in una ricerca che abbiamo fatto per un nostro cliente del B2B, appunto, è stato vedere come i parametri di valutazione e di reazione emotiva nel B2B sono molto diversi, soprattutto a livello di attenzione visiva, rispetto a quello che succede normalmente nel B2C. Quindi le buyer persona di questa azienda erano molto attratte da tutte quelle che erano le tabelle con i dati tecnici, le informazioni tecniche, tutto quello che normalmente nel B2C un po' tendiamo a skippare, no? E invece non avevano dedicato praticamente nessuna attenzione alle foto cosiddette emozionali, quindi quelle con le ambientazioni belle, con la natura, con le persone, eccetera, eccetera. Erano andate subito sul dato tecnico, anche proprio a livello di attenzione istintiva. E quindi queste sono state, tra le altre tante, però due grandi conferme del fatto che non possiamo mai dare niente per scontato e che la ricerca appunto di quelle che sono le reazioni implicite è molto molto importante.
Senti, l'ultima domanda, che però vuol dire, come diceva il buon Lubrano, nasce spontanea, no? Ovviamente, come dicevamo prima, noi consumatori siamo cambiati negli ultimi tempi, soprattutto, ahimè, dalla pandemia. E c'è chi preferisce ancora andare nei vecchi punti vendita, c'è chi compra online, c'è chi fa un po' misto. Secondo te, dove stiamo andando?
Allora, qui più che il neuromarketing ce lo dicono le ricerche di mercato, che ci dicono che l'e-commerce ha avuto questa grandissima, enorme impennata nel 2021 per poi riattestarsi su dei valori un pochino più stabili nel 2022. Secondo me il sistema ibrido continuerà ad essere quello un pochino più frequentato, nel senso che ci siamo ormai abituati a cercare le cose online, poi magari andarle a comprare offline perché c'è il commesso che è in gamba, ci suggerisce, oppure viceversa, andarlo a vedere nel negozio monomarca, poi cercare il miglior prezzo online. Sicuramente quello che i negozi e i punti vendita fisici devono imparare a fare è non a cercare di fare di essere competitor dell'e-commerce, perché soprattutto quando parliamo di grandissimi marketplace è impossibile riuscire a eguagliare quel sistema di customer care, ma davvero investire tanto nel servizio alla persona, perché le persone ancora hanno bisogno di essere consigliate, accompagnate, hanno bisogno di empatia, hanno bisogno di un rapporto umano nel momento dell'acquisto, soprattutto dell'acquisto complesso. E anche in questo caso il neuromarketing può essere d'aiuto perché si possono studiare, ad esempio, all'interno degli showroom dei percorsi che siano ottimizzati da un punto di vista emozionale, che facciano sentire le persone in un luogo accogliente, familiare, nel quale sentirsi a proprio agio e quindi che le mettono anche nelle migliori condizioni per poter valutare i prodotti o i servizi.
Ma c'è qualcosa, un errore grosso, errori grossolani che assolutamente non bisogna commettere, cioè qualcosa che il nostro cervello proprio rifiuta, aborra a tutti, a prescindere?
Oddio, allora, noi sostanzialmente ragioniamo o comunque prendiamo le nostre scelte per euristiche. Le euristiche sono delle grandi categorizzazioni che ci permettono di risparmiare tempo, proprio perché, come dicevo prima, siamo bombardati, siamo sotto attacco costantemente da questo overload informativo. Abbiamo bisogno di semplificare, no? Come diceva Kahneman, System 1 e System 2. Quindi ragioniamo per euristiche e spesso le utilizziamo come delle scorciatoie. Quando queste scorciatoie diventano affette da pregiudizi, si parla di bias. I bias sono tutte quelle appunto scorciatoie che diventano però fallaci. E purtroppo chi vuole prendere delle scorciatoie le utilizza un po' come sistemi di persuasione, un po' così, un po' veloci, un po' smaccati. Ecco, se ci rendiamo conto, ad esempio, che qualcuno, invece che, parliamo appunto del punto vendita, invece che consigliarci in maniera empatica, cerca assolutamente di venderci, magari non ce ne rendiamo conto subito, ma nel momento in cui si accende quella lampadina, a quel punto smettiamo di recepire qualunque altra informazione venga dopo. Quindi lì c'è proprio la chiusura netta. Ecco, un errore da non fare mai è quello di essere troppo pushing nei confronti del cliente perché sappiamo che a quel punto la sua capacità ricettiva verrà completamente a mancare. E poi sì, poi ce ne sono svariati di grandi errori che rischiamo di fare nel momento della vendita, no? Quando si dice di copiare l'atteggiamento, il comportamento, non so, si insegnava un po' negli anni passati ai commerciali di cercare di copiare. Sì, ma fino a un certo punto. Perché se l'interlocutore, non abbiamo a che fare con degli stupidi, se l'interlocutore si rende conto che lo stiamo manipolando, allora a quel punto avremo completamente perso qualunque tipo di credibilità ai suoi occhi. Quindi sì, è sempre tutto un equilibrio molto molto delicato. D'altronde il nostro cervello è una macchina complessa, meravigliosa e piena di sfaccettature, per fortuna.
No, no, assolutamente, certo. Senti Elena, grazie infinita perché insomma ci hai aperto un mondo che conoscevamo solo in parte anche, e in modo anche sbagliato, voglio dire, veramente affascinante. Cioè, mentre parlavi pendevo un po' dalle tue labbra, sono sincero, perché veramente sono una cosa affascinante. Poi l'hai detto, il nostro cervello è una macchina bellissima, precisa, affascinantissima. Che ahimè conosciamo anche poco, sinceramente, e magari, come dicono i sacri testi di medicina, utilizziamo a volte anche poco. Mi sembra che insomma, siamo intorno al 2%, dal 2 al 6% è quello che si possa utilizzare il nostro cervello. Senti,
In
grazie.
realtà no, in realtà no,
Ah,
Roberto, in
no?
realtà noi no, 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 anche questo è stato smentito. Noi utilizziamo il 100% delle nostre risorse, però col fatto che il cervello è stata scoperta la neuroplasticità, il bello del nostro cervello è che possiamo continuare a creare delle connessioni, quindi possiamo continuare ad espandere le nostre risorse. Il concetto del 2% è quello, forse ti riferisci al ragionamento prettamente razionale, quindi all'utilizzo
Sì,
della corteccia
certo.
prefrontale, che in realtà è perché? Perché il nostro cervello si dice che è un avaro cognitivo, è pigro, proprio per cercare di risparmiare risorse, cerca di metterne in campo il meno possibile. Però nel momento in cui vogliamo davvero mettere in campo le nostre risorse, siamo in grado di utilizzare il 100% delle nostre aree cerebrali, assolutamente.
No, 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 cioè, io arrivo dalla scuola medica, quindi voglio dire, cioè, sono molto scientifico su quella percentuale lì, ovvio, no, no, assolutamente. È una macchina perfetta, è una macchina anche modulabile e modellabile, perché insomma poi giustamente si adatta un po' a quelli che sono i momenti. Senti, grazie ancora, è veramente
Grazie a te.
affascinante e spero poi magari di potete ospitare una seconda volta perché queste cose vanno approfondite assolutamente perché sono veramente affascinantissime. Grazie ancora,
Molto
Elena. E
volentieri. Grazie a te Roberto e
salutaci
a tutti gli
Bologna.
ascoltatori. Certo,
Salutaci la
certo.
dotta e bellissima Bologna.
Assolutamente, presenterò. Grazie mille a tutti, buona giornata.